sopra ogni cosa ti amo, ti affido la vita mia, sia volontà tua che abita in me, ti adoro mio Dio, per te io umile serva, per gli ultimi una sorella, nel buio del mondo una stella, nulla mi separerà dalla tua carità, né freddo esilio ricchezza o povertà. L'amore che resta è Cristo che salva. Ti adoro mio Dio e veglio anch'io la tua croce che è culla.
Dagli studi di Radio Mater va ora in onda Don Francesco Spinelli. Un fuoco sempre acceso, riflessioni a cura di Suor Paola Rizzi, delle suore adoratrici del Santissimo Sacramento di Rivolta d'Adda. In studio Suor Ivana e Suor Loredana. Augurando a tutti voi un buon ascolto, diamo subito a loro la parola.
Cari amici, buongiorno a tutte. Buongiorno da Suor Ivana
e da Suor Loredana.
Bentrovati e benvenuti alla quarta puntata di questo nostro percorso che ci sta accompagnando a conoscere e ad approfondire il carisma del Beato Francesco Spinelli e della spiritualità che ha consegnato alle sue figlie, le adoratrici del Santissimo Sacramento di Rivolta d'Adda. Vogliamo ricordare perché siamo qui anche oggi, proprio con voi a Radio Mater. Ci stiamo preparando a vivere con tutta la Chiesa il bellissimo dono della canonizzazione del nostro fondatore, evento che sarà celebrato il 14 ottobre prossimo a Roma. Evento davvero per noi eccezionale, ma non solo nostro, coinvolge la Chiesa, tutta la Chiesa e non solo noi, e conferma la bellezza del carisma che ci è stato donato, la bellezza e la bontà del dono di Dio che è per tutti. Nelle puntate precedenti abbiamo ampiamente presentato la figura di Don Francesco, fondatore della nostra famiglia religiosa, sacerdote affascinato dall'Eucarestia e appassionato, anzi acceso di carità per Dio e per i più poveri. Ricordiamo che Don Francesco è discepolo di questo fuoco sempre acceso che non si consuma mai e che arde nel rovetto dell'Eucarestia. Oggi in particolare però vogliamo addentrarci ancora di più nel cuore di questo carisma, di questo dono, nel cuore del suo carisma personale, che poi hanno ereditato le sue suore, nel cuore di questo che è il dono dello Spirito fatto proprio a lui, per scoprirne una perla preziosa, una gemma che nel tempo lo Spirito Santo ha lavorato e plasmato nel suo cuore. È il perdono, l'arte di una carità smisurata che Don Francesco ha vissuto fino alla fine, fino al punto estremo, come Gesù, fino all'apice dell'amore, fino ad amare i nemici, quelli che lui, come scriverà nel suo testamento spirituale, ha chiamato i cari di speciale amore. È il cammino questo del discepolo di Gesù, è il cammino di ogni santo che non si tira indietro e soprattutto nei momenti della fatica, della prova e della croce. Anzi, queste stesse vicende diventano occasione per crescere nell'amore, nell'abbandono, nel lasciarsi fare dalla divina volontà, come diceva lui, e testimoniare l'unico amore che rimane fedele, l'amore di Dio, anche nella notte delle tenebre, del dolore, della solitudine, dell'abbandono, del tradimento, ricordando le stesse parole di Gesù: Non temere, io sono con te sempre. Don Francesco è consegnato totalmente proprio attraverso questi eventi nelle mani di Dio, nel cuore di Gesù, fino a lasciarsi plasmare da questo cuore, da una logica contraria alla nostra, fino ad assumere gli stessi lineamenti di Gesù. Lui è diventato così un alter Christus. Tutto questo come è avvenuto? Restando alla scuola dell'Eucaristia. Stare davanti all'Eucaristia e lasciarsi immergere in questo oceano d'amore. È stata la ginnastica del cuore, della mente e della volontà per Don Francesco. È l'esperienza di Don Francesco, ma Don Francesco l'ha imparata appunto da Gesù. È la stessa esperienza che Gesù ha vissuto e che vogliamo ricordare leggendo e ricordando appunto con voi due brani, un brano del Vangelo di Matteo e un brano del Vangelo di Luca. Matteo ci dice: ora venuta la sera, a mensa con i dodici, mentre già mangiavano, disse: amen vi dico, uno di voi mi consegnerà. E rattristatisi molto, cominciarono a dirgli ciascuno: sono forse io, Signore? E rispondendo egli disse: colui che intinge con me la mano nel piatto, questi mi consegnerà. Soltanto due sottolineature. Venuta la sera, ecco, questa è l'ultima sera di Gesù. È un giorno che è tutto tenebra, inizia appunto con la sera, continua nella notte, fino a oscurare il sole di mezzogiorno, dove Gesù sarà innalzato sulla croce, e fino alla deposizione poi nel sepolcro. Il Signore della luce entra in tutte le tenebre dell'uomo, entra nelle tenebre prima di Giuda che lo tradisce e poi di Pietro che lo rinnega. Ecco la luce di Gesù che nell'ultima cena splende in mezzo a questa notte, in mezzo a queste tenebre di morte e di peccato. Il tradimento però sappiamo non è un imprevisto. Gesù sa: vi dico che uno di voi mi consegnerà. E Gesù non scappa, rimane con i suoi, rimane a questa cena e si consegna a chi poi lo consegnerà. Non si rifiuta a chi lo tradisce. Ecco, l'amore davvero fino all'estremo, fino alla fine, fino a penetrare questa tenebra, questa notte del discepolo. Colui che intinge con me la mano nel piatto, questi mi consegnerà. È il gesto dell'amicizia, è il gesto che però Giuda stesso tradisce. E l'altro brano di Luca, quando giunsero sul luogo del cranio, la crocifissero lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. Ora Gesù diceva: Padre, rimetti loro, perché non sanno quello che fanno. Dall'alto della croce Gesù perdona e addirittura dona il regno a questi due malfattori. Gesù è nel mezzo della nostra vita, è nel mezzo del nostro peccato, è ancora nel mezzo della nostra notte e ci rimane. Gesù chiede al Padre, sono le prime parole che Gesù pronuncia dalla croce. Vuole chiedere al Padre ciò che più gli sta a cuore, il perdono per questi fratelli, e getta il seme del regno, del suo regno di amore, dell'amore del Padre che vuol far conoscere ai fratelli in questo perdono. Quindi Gesù è condannato, giudicato, disprezzato, è il giusto che assolve, giustifica e prega per i suoi persecutori. Ecco, sia la prima immagine che abbiamo letto che questa di Gesù riflettono l'esperienza di Don Francesco. Anche Don Francesco, condannato, giudicato e disprezzato, diventerà poi colui che giustifica, prega e perdona i suoi stessi persecutori, coloro che gli hanno fatto del male.
Sì, c'è un momento particolare dell'esistenza di Don Francesco in cui egli stesso ha chiamato a rivivere questi atteggiamenti che Suor Ivana ci ha appena descritto. È chiamato a vivere questa dimensione del perdono e dell'amore ai nemici. È il periodo del fallimento economico che coincide con la notte oscura dell'abbandono, della diffidenza, della sfiducia. È macerato e provato nel crogiuolo del tradimento, della calunnia, e proprio in questo periodo il Signore lo associa in maniera singolare alla sua passione e morte redentrice. Attraverso questa terribile prova non solo capisce ma sperimenta nell'intimo in prima persona che il perdono è il cuore della vita cristiana, non solo il cuore della vita cristiana ma in modo particolare è il cuore dell'Eucaristia, della celebrazione eucaristica, dell'adorazione eucaristica, di una vita donata completamente ai fratelli, e in questo dono totale ed esclusivo è iscritto, come se fosse iscritto nel DNA, il perdono. Ci sono delle testimonianze bellissime a riguardo, rispetto a questa capacità di perdono, e vogliamo proporvene alcuni. Nei primi anni della fondazione a Bergamo, Don Francesco viene costretto dal segretario del vescovo e dal vescovo stesso a comperare due tenute per aiutare la mensa vescovile. Il padre, Don Francesco, in un primo momento non vuole accettare, ma poi su forti pressioni accetta, con la clausola di pagare le due tenute entro 20 anni. Si stipula l'accordo e Don Francesco inizia a investire capitali e a realizzare migliorie per far fruttare meglio i terreni. Poco dopo però viene costretto dalla stessa curia a ritornargli le due possessioni, perché le persone curiali avevano trovato un acquirente migliore. Don Francesco si lamenta perché aveva già investito del capitale, ma per non disobbedire al vescovo e soprattutto per rassicurare le suore che avevano paura che fosse sospeso a Divinis, cede e ritorna alle possessioni alla curia con un suo grande discapito. Chiede almeno di poter tenere il raccolto dell'anno. Ecco il racconto di chi era presente ai fatti.
La retrocessione forzata avvenne nel febbraio del 1887. In riparazione dei danni, il vescovo gli concesse di raccogliere i frutti fino al termine dell'annata agricola. Raccolse infatti frumento ed altri frutti. Don Francesco vendette il grano turco per circa 9.000 lire. Il signore, che aveva comprato il grano turco, gli chiese di poterlo tenere sul granaio della possessione. Sarebbe andato a recuperarlo al momento opportuno. Ma all'atto della consegna trovò che il grano turco era stato sequestrato. Il padre si lamentò con chi di dovere, che per tutta risposta gli diede un compenso di 800 lire, a fronte delle 9.000 che valeva. Alla chiusura della vertenza fu invitato a pranzo da chi lo aveva fortemente osteggiato e danneggiato, perché, questa era la motivazione, deponesse ogni dispiacere.
Quindi con un pranzo si voleva mettere a tacere tutta la fatica, tutte le umiliazioni e soprattutto le perdite economiche e finanziarie che contribuirono al fallimento.
Voi che cosa avreste fatto? Avreste accettato l'invito a pranzo da una persona che vi ha fatto del male, che invece di aiutarvi in un momento molto delicato e di estremo bisogno, non solo vi ha ignorato, ma addirittura vi ha messo i bastoni fra le ruote, vi ha mentito e ha fatto di tutto per ostacolarvi, e che con un invito a pranzo vuole mettere a tacere tutte le umiliazioni che avete subito. Vuole mettere una pietra sopra a quello che è passato, senza però riconoscere i propri torti e i propri sbagli e così rimediare?
Onestamente credo che avremmo delle forti reazioni. Diremmo: ma come, con che coraggio mi invita a pranzo? Dopo tutto il male che mi ha fatto, le umiliazioni, i danni materiali, le ingiurie, le falsità, le calunnie. E così, come possiamo pensarla anche noi, la pensavano anche le suore che erano vicine a Don Francesco. Suor Gesuina Rama, una suora della prima generazione, ci racconta.
Io udì la madre Dolci che dissuadeva il padre di accettare, dopo tutto quello di male che gli avevano fatto, e udì il servo di Dio a rispondere: «Figlia, guarda, anche solo per far vedere che non abbiamo ruggine nel nostro cuore, io accetto. Vuol dire che da questo atto ne verrà un gran bene al nostro istituto».
Ecco, come vedete, Don Francesco non ragionava con i nostri ragionamenti umani, ma aveva un ragionamento che era conformato a quello del Vangelo. E quello che ci viene descritto in questa testimonianza sembra un pranzo quasi eucaristico. Mentre lui viene tradito, accetta questo pane di questo pranzo e in questa notte del tradimento le persone che avrebbero dovuto per missione aiutarlo e che l'hanno abbandonato lo mettono alle strette, ma lui non risponde a male col male, al male con il rancore, con la vendetta, ma nell'umiltà accoglie questa nuova derisione e offre il pane del suo perdono e della sua benevolenza. Non abbiamo ruggine nel nostro cuore, dice, cioè non abbiamo rancore, abbiamo perdonato. E ancora in questo periodo scuro del fallimento assume altri atteggiamenti di perdono. Ecco un altro episodio.
Dopo la dichiarazione del fallimento, Don Francesco fu obbligato dalla curia a lasciare la casa madre di via Cavette, di troncare ogni relazione con l'istituto e di recarsi ad abitare nella casa filiale di Borgo Santa Caterina, dove stava ritirato nella sua stanza. Il 25 dello stesso mese di gennaio, alle ore 9 di sera, per ordine della curia, fu messo su una carrozza e portato ad abitare nella casa del clero di Sant'Antonino, dove si fermò sino ai primi di marzo. Prima di salire in carrozza, la sera del 25, alle suore che lo salutavano, mostrò le tasche riverse e disse: «Non porto con me un centesimo. Sono fallito, non vi ho tradito. Piuttosto altri hanno tradito la mia buona fede. Perdono di cuore. Pregate, state unite e l'istituto continuerà».
Ecco, come avete sentito anche in questa testimonianza c'è questo perdono di cuore. E Don Francesco in questa situazione limite è allontanato di notte come fosse un malfattore. Da lui escono solo parole di perdono e di speranza, e per farvi capire la sofferenza e l'angoscia di quei momenti vi proponiamo l'ascolto del suo diario
dopo una pausa musicale.
Riprendiamo la nostra trasmissione su Don Francesco Spinelli, una trasmissione che oggi è dedicata a lui come uomo del perdono. Abbiamo presentato alcune testimonianze sulla sua capacità di perdono e vi volevamo proporre appunto l'ascolto di una pagina del suo diario nella quale si vede appunto la sofferenza che lui ha vissuto durante il periodo del fallimento economico e nonostante questa sofferenza lui è stato in grado di perdonare di cuore a chi l'aveva abbandonato, tradito e lasciato da solo.
Da una pagina di diario di Don Francesco. Sia benedetto Gesù sacramentato. La sera del 25 gennaio venni fatto levare dal letto ove giacevo per disturbo cardiaco e strappato all'amore in Gesù Cristo delle mie figlie. Mi si condusse nel ricovero di Sant'Antonino ove quei pochi ma buoni sacerdoti mi accolsero con squisita carità. Il mio caro Don Cesare Bonacina mi volle fare compagnia tutta la notte, che con l'aiuto del Signore passai discretamente tranquilla. La mattina del 26 celebrai all'altare di San Stanislao Costa, nel coro della chiesa, e mi sentì animato a tollerare con pazienza la mia grave sventura. Piansi come un fanciullo quasi tutto il giorno. Sento la campana del vicino mio istituto. Accompagno le mie figlie alla preghiera, alle opere diverse di pietosa carità. Le vedo tutte, oh Dio, che schianto al povero mio cuore.
Ecco, questa toccante testimonianza che ci ha fatto rivivere alcuni sentimenti dolorosi del nostro fondatore ci mette davanti anche alla grandezza della sua capacità di perdono, una capacità di perdono proprio che è arrivata fino all'estremo e praticamente il male che lui ha subito è diventata l'opportunità di perdonare e di amare di più i fratelli, diventando sempre più simile al Signore. In questo male che lui ha provato, ha sopportato, celebra il trionfo dell'amore gratuito e incondizionato che si manifesta in maniera estrema con il perdono. Un'altra testimonianza che vi proponiamo e che ci fa capire quali sono poi gli atteggiamenti con i quali Don Francesco accompagnava la dimensione del perdono è questa di Don Eugenio Ureti, un sacerdote che viveva accanto a lui e che ha potuto proprio vedere da vicino come il nostro fondatore viveva.
Quando riceveva qualche torto, alzava gli occhi al cielo, allargava un po' le braccia con le palme volte in su, faceva un sorriso, mormorava qualche giaculatoria e concludeva: «Gesù, ti ringrazio, fammi sempre soffrire così, e più se ti piace, perché io desidero patire e morire sulla croce». E subito perdonava. E subito studiava qualche mezzo per poter fare almeno un piacere. Al male voleva subito, cristianamente, rispondere col bene. Io stesso fui più volte testimone di simili atti.
Vedete come anche questa testimonianza ci fa vedere gli atteggiamenti di Don Francesco Spinelli. Quando riceveva qualche torto, non faceva entrare dentro di lui il rancore, il risentimento, ma subito alzava gli occhi al cielo e pregava. Pregava non solo con le parole, ma anche col corpo. Allargava un po' le braccia, dice, con le palme volte all'insù, proprio in questo atteggiamento orante. Faceva un sorriso come se fosse in una comunione profonda col suo Signore e poi ripeteva qualche giaculatoria, cioè qualche preghiera che continuamente ripeteva proprio per superare magari anche l'amarezza, l'angoscia che questo torto gli aveva procurato, e poi usciva con un ringraziamento. Ti ringrazio, fammi sempre soffrire così, perché io desidero patire e morire come te e perdonare come te hai perdonato sulla croce. Ed è interessante questa sottolineatura del subito, perché Don Eugenio dice e subito perdonava e subito studiava qualche mezzo per poter fare almeno un piacere. Al male voleva subito rispondere cristianamente col bene. Cioè questo subito sta ad indicare che Don Francesco non faceva entrare dentro il suo cuore il rancore, l'astio, l'odio quasi per la persona che l'aveva offeso, ma subito si abbandonava al perdono, e quello che è singolare è che subito lui cercava un modo per ricambiare il male ricevuto col bene. E un'altra testimonianza dice che lui, Don Francesco, richiamava le suore al dovere del perdono, ma anche di manifestare il perdono stesso. Quindi, secondo Don Francesco, il perdono non era vero se non c'era un gesto concreto che faceva capire che dentro il proprio cuore non c'erano degli atteggiamenti contrari all'amore e all'accoglienza del fratello. Quindi lui combatteva immediatamente l'astio che poteva venire e non dava spazio a questi sentimenti, ma solo spazio all'amore. E c'è anche una testimonianza di Don Sommariva che dice: il servo di Dio era solito dire, mi è sempre dolce perdonare. E dall'altra parte la gente diceva che per ricevere le speciali benevolenze del servo di Dio bisognava fargliene di grosse. Cioè più tu lo mettevi in una situazione di disagio, più lui si sforzava e amava le persone con una larghezza di cuore. E c'è questa frase che ci viene riportata da Don Francesco Sommariva, che è un po' la frase slogan del nostro fondatore. Difatti lui spesso diceva: il perdonare a me fu sempre cosa dolce e lo feci di tutto cuore. Vorrei fermarmi un attimo brevemente su questa frase, perché è proprio emblematica. Praticamente fu sempre. Questo perdono è stato sempre parte della vita di Don Francesco, un sempre che è anche un quotidiano, un sempre quotidiano, quindi un sempre di ogni giorno e un sempre per tutta la vita, come poi vedremo anche nel suo testamento. Quindi, e questo è sempre è legato al fatto della dolcezza di questo perdono. Uno può dire, ma come fa uno a provare questa dolcezza? E prova questa dolcezza perché molto probabilmente lui ha capito che avere il cuore largo e far entrare l'altro, il fratello, anche nei momenti in cui questo fratello diventava magari pungente, lo faceva simile al Signore. Cioè questa fatica, questi torti che lui riceveva gli davano la possibilità di perdonare come il Signore perdonava e quindi di essere simile al suo Signore. E poi un'altra sottolineatura è questa: lo feci di tutto cuore. Quindi il perdonare è un fatto di cuore, cioè bisogna mettere tutto il cuore, ed è un non ricordare, un non tenere conto nel cuore il male che il fratello ha fatto, ma vedere invece l'amore che il padre ha per questo fratello. Possiamo chiedere dove Don Francesco trovava la forza e la capacità di perdono, anzi è una domanda che ci viene spontanea, ma come fa a perdonare così con questo cuore largo e questo cuore proprio indiviso? E noi dobbiamo ricordare che Don Francesco ha avuto un'esperienza forte del Signore e si sente amato immensamente da Lui e ricambia questo amore in maniera sproporzionata. E di fronte a questo amore non può far altro che sentirsi peccatore, ma un peccatore perdonato, quindi un peccatore che sa che trova in Gesù l'amico, il maestro, che sempre lo accompagna e lo guida anche quando cade. E sa anche che da solo, Don Francesco, lui non può fare nulla. Ed è per questo che lo prega proprio di aiutarlo in questa capacità di perdono. Sentiamo adesso alcuni stralci tratte dalla sua preghiera viva, dalle conversazioni eucaristiche, da questi momenti di preghiera, di dialogo che lui faceva con il Signore.
Gesù, dammi grazia di far bene a chi mi farà del male e di parlar bene di quelli che dicessero male di me, raccomandandoli tutti al tuo cuore amatissimo. Sì, il tuo cuore, Gesù mio, li saprà compatire e perdonare per me e meglio di me, come dalla croce compatì, scusò e perdonò coloro che l'avrebbero squarciato.
Ecco, vedete proprio come chiede al Signore di fargli questa grazia, quindi chiede al Signore di perdonare in lui e di fare lui quello che lui nella sua debolezza non riesce a fare. Ancora Don Francesco prega il Signore chiedendogli proprio questa grazia.
O Signore, vedi la mia afflizione ed i miei bisogni. Per amor tuo, io perdono pienamente a chi mi ha dato occasione di questa sofferenza. Permettimi, Gesù caro, che versi l'amarezza dell'animo mio nel mare immenso della dolcezza del tuo buon cuore. In essa resti affogato e chiuso ogni risentimento.
Ecco, vedete anche qua come Don Francesco chiede proprio di versare l'amarezza del suo animo colpito dalle offese, dalle ingiurie, dai torti nell'immenso mare della dolcezza del suo cuore. Quindi non è che Don Francesco non soffra, non senti, ma chiede al Signore di essere lui a perdonare e che magari il risentimento rimanga affogato in questo cuore amabile e dolce del Signore. E con questa grazia, con questo essere invaso e trasformato dal Signore, Don Francesco riusciva ad avere in sé gli stessi sentimenti di Gesù quando lui confessava coloro che andavano, i penitenti, coloro che andavano da lui per il ministero della confessione. Vi proponiamo adesso una testimonianza di Monsignor Agostino Desirelli, che è stato parroco di Rivolta d'Adda per molti anni, che anche lui ha avuto la fortuna di vivere accanto al nostro fondatore e lui stesso di confessarsi.
A questi apriva tutte le porte del suo cuore, facendolo palpitare di tutte le tenerezze della divina misericordia. Nelle ore in cui un peccatore si incontrava col padre Spinelli, Gesù viveva proprio con la sua infinita bontà in lui, suscitandogli potenti forze di attrazione, mettendo nelle sue parole dei brividi divini che commuovevano anche i più ostinati nel male, strappando dai loro occhi lacrime di tenerezza.
Anche questa è una testimonianza toccante che ci fa vedere come Don Francesco Spinelli abbia assunto proprio i lineamenti, i sentimenti di Gesù. Quando confessava le persone, il suo cuore si apriva a queste persone e lo faceva palpitare di tutte le tenerezze del Signore, della Divina Misericordia, di quelle tenerezze che lui aveva sperimentato prima di tutto su di sé, nella preghiera e nell'incontro con lui. E qui addirittura dice che Gesù viveva proprio con la sua infinita bontà in lui, proprio diventa un altro Gesù e gli mette sulla sua bocca delle parole proprio che vanno a toccare l'intimo di coloro che si confessavano e che addirittura strappavano lacrime di tenerezza. Ecco, su questa testimonianza chiediamo magari alla regia uno stacco.
Vogliamo proporvi cosa Papa Francesco ci ha consegnato riguardo il Ministero della Confessione, che conferma appunto anche l'esperienza del nostro Beato Francesco, di quanto lui ha saputo vivere di misericordia, condividendo la stessa misericordia accolta dal Signore. Papa Francesco dice: «Non mi stancherò mai di insistere perché i confessori siano un vero segno della misericordia del Padre». Ecco, questo davvero è una testimonianza molto, molto bella, molto, molto vera anche per l'esperienza di Don Francesco. Lui ha saputo davvero vivere così, essere un vero segno della misericordia di Dio. E ancora Papa Francesco ci dice: non dimentichiamo mai che essere confessori significa partecipare della stessa missione di Gesù ed essere segno concreto della continuità di un amore divino che perdona e salva. Ecco, partecipe quindi della stessa missione di Gesù. Manifestare e rivelare il volto del Padre, che è misericordia, che è amore fino alla fine, che è benevolenza, che è compassione, un amore che non viene mai meno. Così ha cercato di essere e di fare Don Francesco. E ancora, i confessori sono chiamati a stringere a sé quel figlio pentito che ritorna a casa e a esprimere la gioia di averlo ritrovato. E ancora un'altra testimonianza di Don Francesco: abbracciare con amore di padre colui che ti sta davanti, comprenderlo nel tuo cuore, aver cura, prenderti carico del disagio, del dolore, della sofferenza di un cuore contrito e umiliato che chiede perdono al Signore, e condividere la gioia del perdono. E ancora, sapranno cogliere nel cuore di ogni penitente l'invocazione di aiuto e la richiesta di perdono. Ecco com'è bello questo cuore che accoglie, che non giudica, che non punta mai il dito. Il ministro del perdono è colui davvero che per primo fa l'esperienza della misericordia, del perdono di Dio, dell'amore, e quindi riversa, ecco, nel cuore del fratello che chiede perdono la stessa misericordia, e quindi è un ponte, è un canale che mai blocca questo fluire dell'amore di Dio, ma anzi lo riversa. È talmente abbondante, è talmente smisurata la carità di cui Don Francesco ha fatto esperienza nella sua stessa vita, che non può che gettarla, riversarla, no? Farla scorrere e quindi condividerla nel cuore del fratello che gli è davanti, e quindi gioire con lui.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo Don Francesco Spinelli, un fuoco sempre acceso, riflessione a cura di Suor Paola Rizzi, delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento di Rivolta d'Adda. In studio Suor Ivana e Suor Loredana. Diamo ora spazio ai vostri interventi. Potete chiamare il numero della diretta allo 031 64 6000. Oppure inviare un SMS al numero 331 79 14 523 o un'email all'indirizzo diretta @radiomater.org. Ecco, sorelle, riprendiamo la diretta. Abbiamo un'ascoltatrice da accogliere, si chiama Barbara e chiama da Firenze. Prego, Barbara.
Sì, pronto?
Sì, pronto. Buongiorno.
Ah, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Ho ascoltato la vostra trasmissione e mi ha colpito particolarmente, perché io ho proprio questo problema di avere del rancore verso una persona e non riesco veramente a superare questo problema. Cioè, mentalmente mi dicono no, devi perdonare, però poi rimonta, diciamo, è come una lotta, non riesco a risolverlo veramente. È terribile, mi dia un consiglio.
Allora, credo che perdonare è solo di Dio, no? Perché davvero il cuore di Dio è un cuore grande, è un cuore di misericordia, o meglio, Dio è misericordia. Ecco, però credo che proprio per la fatica, no, che stai vivendo, la prima cosa da fare è pregare, invocare incessantemente lo Spirito, perché allarghi il cuore, allarghi lo spazio della tua vita che ancora è abitato dal rancore, no? Certo, non può essere una bacchetta magica che dalla sera alla mattina il rancore scompare, però incessantemente, come nello stile di Don Francesco, come ha cercato anche lui, no, di trasmetterci, di consegnarci, questo è invocare lo Spirito, questo è chiedere la forza allo Spirito Santo, quindi al Signore Gesù. Lui molte volte pregava il cuore di Gesù, no? Questo cuore che è oceano d'amore, perché potesse riversare lo stesso Gesù questo amore così grande nel cuore dell'uomo, e quindi nel nostro cuore, nel cuore del padre Francesco. Ecco, chiedere questa grazia, chiedere questo dono, non ce lo possiamo dare, sai, lo possiamo soltanto accogliere come un dono, e quindi invocare lo Spirito.
Ho capito.
E se posso aggiungere, come faceva Don Francesco, unire a questa preghiera incessante, che è la prima cosa, anche un gesto concreto nei confronti di questa persona che ti ha fatto soffrire e nel quale tu provi ancora rancore, perché lui univa sempre la preghiera, l'abbandono a questo gesto concreto. Il perdono va manifestato, quindi la creatività dello Spirito ti suggerirà cosa e come fare per questa persona. Unita sempre alla preghiera, perché è lui che perdona e lui ti suggerirà che cosa fare.
Però non fermarti a quello che senti, perché la sensibilità nostra ti può sempre dire, invece di reagire, no? Di assecondare appunto il tuo pensiero, il tuo sentimento, agire contro, ecco, vai anche contro quello che senti, perché non è soltanto un sentire il nostro, anzi è proprio illuminato, no, dalla grazia che questo amore è riversato nel nostro cuore, quindi farai sicuramente esperienza della misericordia di Dio prima tu.
Sì, sarà una bella liberazione, vada, arriverò a qui.
Certo, te lo auguriamo di tutto cuore.
Grazie infinito.
Auguri, ciao.
Sì, grazie. Ciao.
Ecco, sorelle, abbiamo un messaggio, lo leggo in diretta. Mi consegno tutto al tuo servizio, senza pretese di ricompensa o retribuzione, ma unicamente per amore. Con questo pensiero tratto dalle conversazioni eucaristiche di Padre Spinelli, chiedo preghiera per il mio cammino. Grazie a tutti, un abbraccio, Eugenia.
Volentieri, Eugenia, ti ricordiamo con affetto e nell'amore proprio del Signore, che sicuramente ti saprà guidare in questo cammino, e avendo anche come compagno di cammino che ha faticato come noi e forse più di noi anche Don Francesco Spinelli.
Ecco, sorelle, possiamo accogliere una seconda telefonata. Andrea da Milano, prego.
Buongiorno, la domanda è questa. Magari mi sono perso un pezzo all'inizio.
Sì.
Adesso stavo pensando alle esperienze di sacerdoti che hanno fondato ordini di suore, congregazioni di suore, e normalmente c'è una femmina nel giro, tipo il Monsignor Biraghi con le Marcelline che ci aveva la suora, non mi ricordo più nella Seciama. Comunque, qua come mai lui ha pensato di fare una congregazione di suore? C'era una donna insieme con cui hanno lavorato sul progetto, oppure è stato spontaneo che è stato seguito solo da donne?
Così allora... Sì, ti sei forse perso un pezzo iniziale di altre puntate dove abbiamo raccontato un po', no? Il sogno fondazionale che ha avuto Don Francesco nell'anno della sua ordinazione. Lui si reca a Roma, no? Allora appunto giovane sacerdote, e nella Basilica di Santa Maria Maggiore, davanti a quelle che sono le reliquie così considerate della culla di Gesù Bambino, lì lui sogna questo suolo di vergini che avrebbero adorato Gesù in sacramento, ed è il sogno della sua vita, cioè davvero lui vuole realizzare questo che è l'intuizione che lo Spirito Santo gli dona, cioè fondare un istituto religioso di donne, sì, certo, di ragazze, di vergini che avrebbero adorato Gesù in sacramento, e da lì avrebbero poi attinto l'amore, la forza dell'amore per servire, no, i più poveri, i fratelli più poveri. E in un secondo tempo, appunto, tornato da Roma, incontra durante la predicazione delle quelle che erano, che sono anche ora, le 40 ore a Capriate San Gervasio, lì incontra Geltrude Commensoli, che appunto come lui ha questo sogno nel cuore, quello di fondare un istituto religioso dedito appunto all'adorazione e al servizio. Quindi i due si incontrano, diventano amici e condividono lo stesso sogno, condividono lo stesso cammino, lo stesso percorso, per cui certo, in un primo momento è il fondare un istituto femminile, poi in un secondo momento Don Francesco ha anche un'altra intuizione, quello di fondare gli Oblati di San Giuseppe, però questo non sarà possibile per altri eventi, per altre cause, però ecco, la fondazione è femminile, per cui nell'origine appunto c'è la conoscenza di questa ragazza, no? Geltrude Commensoli, e con la quale condivide lo stesso sogno.
Forse la cosa più prodigiosa è l'incontro tra le due persone che solitamente fondano la congregazione più che la santità.
Poi in un secondo tempo, dopo qualche anno l'istituto si distingue in due rami, per cui continuerà con Don Francesco chiamandosi suore adoratrice, invece con Santa Geltrude Commensoli, adesso lei è già santa, le suore sacramentine di Bergamo, per cui i due istituti saranno distinti, però l'origine è comune, la fondazione è insieme.
Ok, grazie allora, buona domenica.
Niente, ciao, grazie a te.
Ciao, ciao.
Ciao.
Concludiamo questa nostra trasmissione, questo nostro incontro dedicato al perdono in Don Francesco Spinelli con le parole del suo testamento, parole che praticamente rispecchiano tutta la sua vita. Lui scrive nel testamento: «Dichiaro di amare tutti e di non avere il minimo rancore con alcuno, e a quelli che volontariamente o no hanno concorso a recarmi dispiacere o danni, prego il buon Signore che renda loro altrettanto di bene e più di quello che mi hanno fatto di male.
La misericordia di Dio abbracci nei suoi gaudi l'anima del sacerdote Francesco Spinelli, che negli infelici ravvisò Gesù Cristo e nei nemici i cari di speciale amore.
Ecco, con queste parole, che sono proprio il testamento spirituale di Don Francesco, vi salutiamo e vi ringraziamo per la vostra attenzione.
E vi diamo appuntamento per il prossimo mese, sarà l'ultimo nostro incontro, dove qui in studio a Radio Mater sarà presente la presenza, insomma, della Fraternità Eucaristica, che sono gli amici laici che con noi condividono il carisma che ci ha lasciato il Beato Francesco.
Chiudiamo con una domanda che il nostro fondatore, il futuro San Francesco Spinelli, pone ad una suora e dice: «Vorrei che tu ricambiassi ogni sfregio con cortesia, ogni torto con favori, ogni abbandono con sollecitudini, ogni persecuzione con amore. È bello servire, più bello amare Gesù, assai più bello morire per Lui». Ed ecco la domanda. Dimmi, preferisci la morte del martire o le agonie e la lenta, lenta morte del tribolato? E lui risponde: «Io vorrei e l'una e l'altra per amore del mio amore». Con questo amore di accesa carità vi salutiamo.
Ti adoro, mio Dio, e sopra ogni cosa ti amo. Ti affido la vita mia, sia volontà tua che abita in me. Ti adoro, mio Dio, per te io umile serva, per gli ultimi una sorella, nel buio del mondo una stella. Nulla mi separerà dalla tua carità, né freddo esilio, ricchezza o povertà.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Don Francesco Spinelli, Un fuoco sempre acceso, riflessioni a cura di Suor Paola Rizzi, delle suore adoratrici del Santissimo Sacramento di Rivolta d'Adda. In studio avevamo Suor Ivana e Suor Loredana. Tra qualche istante, uniti in preghiera, ci raccontiamo